Buon pomeriggio, sono le 16 in questo momento e questa è sempre Radio Onde Rosse 87,9 MHz. Questa è la frequenza per Roma e l'Alto Lazio, poi c'è ondarossa.info per chi ci ascolta in streaming da ogni parte del pianeta e siete tanti. Un buon pomeriggio di domenica qui da Roma e questa è Tarantula Rubra. Tarantola Rubra è la vostra rubrica che dal 1999 ha cominciato così, tanto per giocare con la musica popolare del sud Italia, e poi è diventata una trasmissione di sociologia, di antropologia, con vari ospiti in studio e musica da tutto il mondo ovviamente. E oggi ritorneremo sul concetto dell'altro. La volta scorsa abbiamo parlato del neorazzismo grazie alle opere di Anna Maria Rivera e oggi ritorneremo sul concetto di altro. Tanta porta porta o padrona ma caccia d'amor. Il nostro numero di telefono, mi raccomando, sottoscrivete la vostra radio, Radio Onda Rossa, quella che dal 77 non ha padroni né finanziatori né pubblicità. Venite qui, acquistate la Scarcerando oppure fate un bel bollettino postale sul conto corrente 61804001 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, qui via De Volsci 56 Roma 00185. Sottoscrizione ROR, la causale ovviamente, la vostra radio. E diamo il via a questa puntata di oggi, 13 marzo 2016, prima di tutto con una dedica particolare, una donna che ci ha lasciato da poco, una donna, una grande giornalista musicale, pensate, Maria Laura Giulietti è stata la prima donna che ha intervistato Miles Davis qui in Italia negli anni 70, scriveva per Ciao 2001, era la conduttrice di Pop Off, quella straordinaria trasmissione radiofonica della RAI, ma anche altre trasmissioni radio, e da oltre 20 anni era la manager della nostra Teresa De Sio. L'abbiamo ospitata qui già nel 2000, Teresa, con la presenza costante di Maria Laura che ha sempre per lei creato il meglio, organizzato il meglio, come uno di questi progetti fra i tanti che Maria Laura ha pensato per Teresa De Sio, che era La notte del Dio che balla, un bellissimo album con tanti ospiti quali Chicro, Il parto delle nuvole pesanti, Vinicio Capossela, I nidi d'Arac, Gli Agricantus, e ovviamente la voce della straordinaria Teresa, che in questa singolare pizzica tarantata, una delle prime rivisitate in chiave diciamo tecno, si vede affiancata dalle voci di Antonello Ricci e Alessandro Coppola. notte degli Io che balla, un progetto della grande Maria Laura Giulietti che non scorderemo mai. Lei e Teresa Desio, una coppia indissolubile nell'arte, nella musica. E questa è la pizzica tarantata. Quindi un ulteriore abbraccio a Teresa, che giusto 16 anni fa, il 7 marzo del 2000, era qui per la prima volta nei nostri studi con Tarantula Rubra e appunto Maria Laura Giulietti. Un abbraccio a Teresa e a presto. Allora, mentre Luigi V e i suoi concerti di Santo Stefano ci accompagneranno durante le nostre letture per poi ascoltare qualcosa nello specifico appunto di Luigi, addentriamoci di nuovo nella definizione di alterità, secondo quello che Chilani, l'autore del testo intitolato Antropologia, che ce ne dà una dovuta e necessaria spiegazione che oggi comunque sentiamo di dover sottolineare, visto l'incalzante razzismo o neorazzismo che si sta sviluppando soprattutto con l'arrivo di migliaia, centinaia di migliaia di anime dai posti ormai in guerra o dai posti che noi abbiamo distrutto precedentemente. E secondo Chilani uno dei principali doveri dell'antropologia contemporanea è in primo luogo non quello di privilegiare una dimensione rispetto all'altra. Ecco, per esempio, un buon antropologo oggi non deve privilegiare per esempio il passato rispetto al presente, la tradizione rispetto alla modernità, l'esotico rispetto all'ordinario, e poi non imprigionare gli altri nelle figure per esempio dell'autentico, del selvaggio, del diverso, figure che sono sempre riduttive, ma che cogliendoli all'interno dello stesso rapporto con il noi fanno sentire appunto l'altro una dimensione differente da un'altra dimensione giudicante, diciamo. Pensare contemporaneamente i due termini conduce a rifiutare appunto di vedere nell'uno o nell'altro l'unico criterio di valutazione. I due termini devono, al contrario, dice Chilani, illuminarsi reciprocamente, che si tenga conto appunto del fatto nuovo che gli altri, i particolarismi, le diversità si trovano ugualmente nel cuore stesso della modernità. E che cosa vuol dire concretamente tutto questo? Ci dice Chilani che l'alterità non rappresenta un'essenza, una qualità intrinseca che certe popolazioni o certe culture porterebbero inscritte in se stesse. L'alterità deve essere considerata come una nozione relativa e congiunturale. Si è altro solo agli occhi di qualcuno. L'indiano, il selvaggio, l'orientale, il contadino, il marginale non costituiscono sostanze immutabili. Essi appaiono tali solo in virtù del rapporto stabilito dallo sguardo che l'Europa o la società moderna rivolgono a questi gruppi in un dato momento della loro storia. In breve, la categoria dell'altro non ha a che fare con una definizione sostanziale, cioè non corrisponde a un'entità autonoma e individuabile in positivo, ma è al contrario sempre inserita in una relazione generalmente di dominazione e subordinazione. Le categorie o i gruppi che appaiono differenti lo sono in rapporto a una struttura dominante che li ingloba e con la quale intrattengono certi rapporti di separazione o di opposizione. Un villaggio contadino, una società primitiva, una minoranza etnica o religiosa, una comunità di pescatori, una bidonville e così via, fanno tutti parte di insiemi più grandi che li inglobano, per esempio di una società industriale, di uno spazio politico nazionale, di un'economia di mercato, di un agglomerato urbano e così via. Ma si conoscono mai veramente gli altri? Nella scoperta dell'altro si conosce altra cosa che se stessi? Nell'incontro con l'altro non si cerca sempre qualcosa di se stessi? Come diceva Montaigne, io dico degli altri soltanto per dire di più di me stesso.
Thank you.
per uno sguardo sull'altro, diciamo globale, possiamo anche fare cenno a Erodoto, che nel 480-70, diciamo, avanti Cristo, viene considerato come un precursore della sensibilità antropologica, ma anche della geografia e della storia, che in quanto ci riporta numerosi dei suoi viaggi fatti in Egitto, Persia, Citera e altrove, con un numero impressionante di descrizioni, di racconti e di miti. Soprattutto Erodoto privilegia la testimonianza visiva rispetto a quella auditiva e fonda la sua inchiesta sul testimone che ha visto e che di conseguenza sa. È importante infatti rilevare questo aspetto, perché mentre l'antropologia moderna molti secoli più tardi farà della testimonianza visiva la regola centrale del suo metodo, quindi la presenza fisica sul campo, altre tradizioni successive a Erodoto, come per esempio quella del Medioevo cristiano, non considerano assolutamente la dimensione visiva nel loro approccio dell'alterità, all'alterità e al diverso. Erodoto, come altri pensatori dell'epoca, attribuiva in larga misura più attenzione ai fatti che trascendessero ciò che è consueto, ai fatti cioè non abituali ed eccezionali, che non alle abitudini e ai fatti normali che costituiscono la trama della vita quotidiana dei popoli. Ancor più importante nelle sue descrizioni, i popoli stranieri o barbari erano presentati come l'inverso di ciò che erano i greci, tanto che si può dire che essi risultavano direttamente da un'inversione dei valori e delle norme greche. Infatti per Erodoto i barbari non sono altro che un mezzo indiretto per parlare dei greci e per definirli. Sono loro che lo interessano in primo luogo. I barbari gli consentono di affermare e di valorizzare implicitamente la superiorità dei valori greci. Lo stesso termine di barbaro illustra bene questa immagine invertita. È una parola d'origine greca che designava lo straniero, il non greco per eccellenza. Come hanno notato poi i linguisti, il vocabolo barbaro ha una struttura fonetica che la avvicina ai suoni che si riproducono nell'onomatopea bla bla bla, che è diventato poi un'espressione per imitare il rumore assordante di una folla lontana o il ritmo accelerato e incomprensibile delle parole di uno straniero. Sempre grazie ai linguisti sappiamo che in tutte le lingue del mondo il linguaggio infantile si costruisce principalmente intorno ai valori fonetici molto contrastanti, ed è il caso della consonante occlusiva bilabiale sonora B insieme alla vocale aperta A nel bla bla bla. Quindi, a conclusione di questa veloce analisi del termine barbaro, si può dire che lo straniero era percepito nel mondo greco come un bambino alle soglie della cultura, che balbetta una lingua poco comprensibile e dal quale non ci si può attendere opere importanti. Così, le differenze di livello culturale fra la Grecia e i barbari possono essere direttamente dedotte dal grado più o meno grande di incomprensione che i greci avevano delle lingue straniere. Questa tendenza a pensarsi al centro dell'universo, quindi, è di conseguenza a ordinare le altre culture intorno a se stessi, non è propria solo dell'antichità greca. La vediamo in opera durante il Medioevo cristiano e musulmano, durante il Rinascimento, fino anche allo scientismo del XX secolo, e perché no, ce lo riconosciamo ancora oggi quando giudichiamo l'altro.
Anche se fosse vita cancellata, l'amore mi vince, non è cacciata, il cuore non lo mi sono cadenata, il cuore non lo mi sono cadenata. Fratello, canto via, niente andane, non ti dico che senza coltelle va a recuperare mio fratello, va a recuperare mio fratello, non tiene soldi, non ne fate niente, uno chiama delinquente, non ne fate niente, fate niente, per questo non lo chiama delinquente.
Cristiano, la curiosità si rivolgeva ad altro che al censimento del reale e all'apertura verso le altre culture. Il Medioevo fu un teocentrismo chiuso alle realtà profane, aperto all'esoterismo e al meraviglioso e soggiogato dalle figure del mostro e del diavolo. L'immaginario caratteristico del Medioevo occidentale deve essere analizzato nei termini di ciò che ha rappresentato per i suoi contemporanei, cioè come un insieme di rappresentazioni organizzate intorno alle tre figure del meraviglioso, del magico, del miracoloso. L'immaginario del Medioevo rappresentava al tempo stesso un mezzo di conoscenza della natura e una definizione dell'uomo e dei suoi rapporti con Dio. Così, ad esempio, era per quella creazione favolosa dell'epoca che erano i mostri, i quali, pur appartenendo al mondo del meraviglioso, non di meno partecipavano del mondo naturale. L'immaginario costruito intorno al mostro era un mezzo per allargare la conoscenza del mondo profano, un modo per conoscere meglio l'universo. In effetti, la figura del mostro non solo permetteva di esplorare meglio ciò che è nella natura, di fissare i limiti fra ciò che è naturale e ciò che non lo è, ma offriva all'uomo anche dei mezzi per conoscersi meglio. La figura del mostro stava a ricordare che l'uomo è fatto a immagine di Dio. Il mostro, dunque, era una sorta di specchio in cui l'uomo poteva, da una parte, misurare l'estensione della natura e dell'onnipotenza divina e, dall'altra, ricordarsi di ciò che egli non doveva mai essere. Era, insomma, uno strumento di conoscenza che disegnava una frontiera fra il dentro e il fuori, fra Dio e il diavolo, fra il cristiano e l'infedele. Non è dunque straordinario constatare che alcune rappresentazioni dell'infedele musulmano che si facevano gli uomini del Medioevo si traducevano nelle figure del mostro. Per esempio, le sculture romaniche e le pitture murali o su vetro nelle chiese mettevano in risalto il saraceno, come all'epoca si denominava l'arabo andaluso e per estensione tutti i musulmani. E veniva appunto rappresentato sotto le sembianze di mostri come il drago dell'Apocalisse o di animali fra i quali l'immagine più frequente era la scimmia. Ricordiamo che Saraceno viene da Sara, moglie di Abramo, il personaggio biblico ritenuto l'antenato degli arabi. Quindi verso il XIII secolo l'utilizzazione del colore nero diventa preponderante nelle rappresentazioni del Saraceno. Molto verosimilmente questo mezzo serviva a mostrare che se il nemico poteva avere forma umana, non poteva in alcun caso essere rapportato al cristiano, che per la sua bianchezza si pone al di là di ogni processo di decadimento. Eppure quella arabo-musulmana era una società per molti versi più avanzata e con cui il Medioevo occidentale intratteneva molteplici rapporti. Ciò nonostante era percepito essenzialmente attraverso la figura dell'esclusione, quella del mostro. Il saraceno, come il mostro o il diavolo, costituiva per l'uomo del Medioevo uno specchio insostenibile, essendo la negazione vivente della propria immagine e di quella del suo Dio.
E from e che bella baraggia dietro. Noi siamo una famiglia e chi c'è delle voci chi le e c'è e canta volesse che lo mondo che mi manca e che lo spazio e tempo che non ha già avuto callo che c'è. Fammi dormire stanotte. Quando non serve l'occhio e penso in lettere d'oggi mi sento meglio. A cominciare a pensare quando arrivai all'intrasatta che la felicità tanto cercata a piazza e spagna. Vorrei mostrarti l'incertezza che c'è sempre avuto. Ma all'intrasatta mi accompagno l'occhio tuo. So brillante che fanno luce a ogni pensiero. E a bocca tua che ne passiona non mi nascondo la verità. Essa è per me come due scelle che mi fanno sonna la libertà. Io volessi accarezzare sta bella toia, ma e mare sono trattena. E allora penso che ti portassi in un posto dove non esiste una malattia, né guerra, né dolore o dispiacere, ma solo priezza. Camminare con te mi sei giardino oscuro. Sotto chiarore da lunedì falò appicciata a tanta gente che ne dà armonia. Passiana, arrivasse a rendere una bella città, a così bella che pare pittata a mano. Siamo a tanta gente all'era e a tanta compagna che cantano e ballano felice d'essere vivi, senza razzismo, ma con scopo per tutto quanto è uguale. O desideria a vivere in pace. Una città, insomma, da ogni casa fosse piena di gente che ha preparato un mangiare ognuno che passa. Poi ti portassi rintorno di me, l'angoppa cimato si tocca l'azzurro del cielo e ci imparassimo il linguaggio silenzioso di stella. E improvvisamente come una freccia e luce mi schiantasse in coppa una stella, provocando un'esplosione d'amore. Non mondo nuovo.
Così parlato della definizione di alterità secondo Chilani nel suo testo Antropologia, dove appunto definisce come definire l'altro, cioè spiega come definire l'altro, l'ha fatto attraverso le parole, i viaggi, le osservazioni di Erodoto, che altro non faceva che parlare dell'altro per parlare meglio di sé, oppure del Medioevo, dove ciò che era altro era sicuramente demoniaco, mostruoso e quindi infedele, quindi saraceno, quindi musulmano. musulmano. Poi dobbiamo anche dire che si è arrivati a un etnocentrismo al contrario. Infatti rileva Marc Auger, negli anni 70 si è arrivato anche a dire che l'uomo autentico e il buon selvaggio sostituiscono l'uomo primitivo, il cattivo selvaggio al quale siamo abituati sin dal XIX secolo, e la società moderna è quella a essere marcata negativamente, caratterizzata appunto dall'alienazione, dalle ineguaglianze, dalla perdita di senso. Essere marcato positivamente invece è il primitivo, ancora vicino ai desideri fondamentali, inclini alla libertà e all'uguaglianza, quindi fabbricando un'immagine idilliaca dell'altro, contribuendo nuovamente ovviamente a imprigionarlo, cioè l'altro comunque deve sottomettersi alla nuova rappresentazione, per quanto valorizzante sia, che noi ce ne facciamo. Quindi l'altro, come sempre, non acquisisce un'esistenza se non in rapporto con le preoccupazioni dell'uomo moderno. In breve, l'altro, il primitivo, appare come l'inverso positivo della società industriale, considerata per definizione una società alienante. Però, come ben sappiamo, poi il giudizio e il pregiudizio cambiano a secondo delle fasi, dei momenti storici, e ovviamente oggi l'altro prende un'altra connotazione, perché in forza proprio di quello che sta avvenendo, dei tentativi di mettersi in salvo dalle terre dove sono perseguitati, bombardati, oppure a rischio di sopravvivenza per via delle grandi siccità che noi abbiamo creato, delle grandi conflittualità che noi abbiamo creato negli ultimi secoli, tutta la gente che sta arrivando viene vista come l'altro, sinonimo di pericolo, l'altro da evitare, l'altro da ricacciare, l'altro da evitare. Volevo annunciarvi anche che Anna Maria Rivera, la nostra cara antropologa che tanto noi amiamo, ci annuncia che è in uscita in libreria a breve il suo ultimo libro, che si chiama La città dei gatti, antropologia animalista di Essaouira. Essaouira noi la conosciamo, è una cittadina del Marocco dove il caro amato Georges Lapassade si ricava molto spesso a fare le sue ricerche sull'Ignawa, e Anna Maria c'è andata, riparla anche di Georges in questo libro. E che cosa fa? Con stile vivace e intrecciando la narrazione in prima persona con l'analisi antropologica, disegna un ritratto singolare di questa città del sud-ovest del Marocco, contraddistinta da una presenza di gatti così numerosa e accettata da segnare nettamente il paesaggio urbano. Il suo libro ha un bell'apparato fotografico, ve lo annunciamo perché poi lo presenteremo qui magari anche con lei, e ha per tema centrale il rapporto degli abitanti di Essaouira con i gatti, ma anche con i gabbiani e i cani. Questi, all'opposto dei primi, di solito sono poco apprezzati nelle società a maggioranza musulmana. E Anna Maria Rivera mostra come al carattere cosmopolita della città e della sua pluralità culturale e religiosa corrispondano relazioni con non umani, però più guidata da tolleranza, empatia, compassione. E quindi ciò riguarda soprattutto gli strati subalterni della società, dove poi ci piace spesso andare a analizzare le dinamiche, quegli strati che si concedono così quel che Anna Maria definisce il lusso dei poveri. Ciò nonostante, anche qui si pratica il sacrificio rituale degli animali, è tema di cui l'antropologia dedica ovviamente una parte, una grande parte della sua riflessione, così come lo fa Anna Maria. Quindi vi indichiamo questo suo ultimo lavoro, che si chiama La città dei gatti, antropologia animalista di Essaouira, e speriamo presto di poterlo presentare qui insieme ad Anna Maria Rivera, appunto l'autrice. Allora, durante queste nostre chiacchierate antropologiche ci hanno accompagnato musicalmente il Tama Trio con Nando Citarella, Mauro Palmas, Voglio un chilo di pane si chiama il CD che hanno composto, Ballitum Missinisi era il balletto che abbiamo ascoltato da quest'ultimo lavoro che ci ha omaggiato appunto Nando Citarella, il Tama Trio composto da Nando Citarella, Mauro Palmas e Pietro Cernuto. Poi abbiamo ascoltato La pizzica incatenata di Mimmo Epifani e Marcello Colasurdo che ci declamava un brano composto dai detenuti di Re Bibbia che si chiamava Come Esce Esce e abbiamo inciso sul nostro CD Esce Fuori. Allora direi di fare un omaggio a Luigi V perché comunque questo che ci ha accompagnato fino adesso in sottofondo era il suo ultimo lavoro, che è una raccolta di brani che lui ha suonato nei concerti che ha fatto a Santo Stefano negli ultimi anni con tanti grandi musicisti come Alex Balanescu, Sal Bonafede, Francesco Di Giacomo, Patrizio Fariselli, Givan Gasparian, il famoso suonatore di Duduk armeno, Francesco Rocisano, Gianluigi Trovesi, Rodolfo Maltese, il scomparso da poco, il chitarrista del Banco del Mutuo Soccorso, Danilo Rea, Badarasek. Ecco, fermiamoci un attimo a questa voce che amiamo tantissimo, Badarasek, e ci ascoltiamo un brano con Gavino Murgia e Badarasek, appunto. La grande voce senegalese di Badarasek con la concertazione di Luigi V e Gavino Murgia che lo accompagnava in questo Mariama, bellissimo, bellissimo. Un altro omaggio, questo omaggio siamo sempre qui a Onda Rossa con Tarantula Rubra, sono le 16:42 e questo omaggio lo facciamo a Antonio Piccininno per i suoi 100 anni, l'ultimo dei cantori rimasti, e vi ci ascoltiamo uno dei brani che ci ha fatto tanto innamorare negli anni passati, per cui l'abbiamo messo nella nostra prima compilation, compilation del 2000, appunto, Tarantula Rubra, a voi, la Ninna Nanna di Antonio Piccininno.
Oh, ninna, 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 ninna. nanno, sto figlio ci va a dormire, va a fare la nanno, gli hanno madonna e gli hanno te lo pigli, e pur tu passi anna, e pur tu passi anna a questo figlio. Nina vola, pli gamba nel di, pli gamba nel di, Santa Nicola, Santa Nicola, e pure munieve, e tutte le creature, e tutte le creature la dormevo, Santa Nicola. Volevo Padre nostro e grazie uno. E nene nene, e nene nenarella, l'ulubi già magnate, l'ulubi già magnate la bucurella. E nene nene, e nene nenabella, sonno non c'è all'occhio, lo sonno non c'è all'occhio, ma ce ne vengo. E nene nene, e nene nene nana, lo bene degli figli, lo bene degli figli, sono li mamma. E nene nene, e quando ti voglio sebbene non tu volesse, sebbene non tu volesse, io non ti cantasso. E nene nene, e quando ti voglio bene, sebbene non tu volesse, sebbene non tu volesse, io non ti cantasso.
E auguri ancora Antonio Piccinino, l'ultimo dei cantori di Carpino, per i suoi 100 anni. Adesso cambiamo completamente registro. Loro vengono dalla Finlandia, si divertono a mettere su disco musica tradizionale, ecco, tradizionale finlandese, miscelata anche con brani originali da loro scritti. Si chiamano Baltic Crossing, sono 5. Adesso vi faccio ascoltare il loro CD, si chiama The Tune Machine, sottotitolo No Man on Earth Was Prepared on That Sound, cioè nessuno era proprio preparato a questo suono. Adesso ascoltate, questo è un brano originale che hanno scritto, si chiama Scottish, i Baltic Crossing. bene, erano i Baltic Crossing, niente male, diciamo, niente male, è un bel suono, anche se il brano era originale, ma che sicuramente ci rimandava a queste sonorità finlandesi, nord europee, che comunque ci interessano, ma ancora di più ci interessa questo artista che stiamo venendo a scoprire pian piano durante le nostre puntate, un CD che oggi è strano avere tanti brani veramente apprezzabili da un CD stesso, ve lo consigliamo vivamente, si chiama Old Faith, il titolo CD, e lui è Linas Rimsa, questo grandissimo musicista che stiamo scoprendo, lituano, che si avvale del gruppo Arinushka come band di supporto. Questo CD, diciamo, è composto da diversi brani che parlano di diverse emozioni, di diverse situazioni, di diverse possibilità della vita, tipo l'infelicità, la natura, l'amore, il fato, la speranza, i rituali. Ne abbiamo ascoltati già un paio di queste canzoni e oggi ve ne presentiamo un'altra. Quella che oggi vi facciamo ascoltare si chiama About Life, è una canzone sull'amore, ovviamente, cantata durante il periodo natalizio. Ebbene, ancora con noi questa settimana Linas Rimsa e il gruppo Arinushka con questo bellissimo CD che si chiama Old Faith. prossimo Linas Rimsa, tastiere e programmazione nonché arrangiamenti, e il gruppo Rinushka di base per questo bellissimo CD All Faith. E ora ascoltiamo cosa può fare l'influenza culturale di più genti, di più cultura, appunto. Sappiamo di come i Mori abbiano abitato la Spagna. Sentiamo cosa ne viene fuori da flamenco e sufi insieme.
Se canta copla de amore, ya está el lucero del arma, ya está el lucero del arma, ay, parece que dice ole. Ay, qué maravilla, mica, mica, qué maravilla parece, ay, parece de luna pisada. Y te llevo dentro de mí, te adoraré y te querré que por mientras la viva. Várgame Dios, compañera, ay, várgame Dios, compañera, compañera de mi vida.
Sol y Ombra è il titolo di questo straordinario brano.
Il vicino è locura.
Eseguito da musicisti andalusi e turchi insieme. Bellissimo, ci torneremo sicuramente nella prossima puntata. E ora siamo arrivati all'ultimo brano. Prima di lasciarvi volevo non solo ricordarvi che stiamo per portare a conclusione il progetto We Are The Children, che consiste nel sensibilizzare i bambini delle nostre scuole a donare e a essere accoglienti e solidali con i bambini che vivono in Africa. Appunto, abbiamo raccolto tonnellate di donazioni e le porteremo in questa settimana in due orfanotrofi del Kenya, per appunto, e siccome le donazioni sono state veramente tante, prossimamente andremo anche a portare in campi profughi greci e facciamo anche un appello a chi ci possa mettere a disposizione un bel furgone per trasportare tutte queste donazioni che abbiamo appunto per i campi profughi. E che dire, ovviamente un ringraziamento globale va a tutti i bambini che ci hanno regalato tutta questa roba, e vi aggiorneremo su quello che sarà la nostra visita in Kenya nei prossimi giorni. Un grazie infinito anche ai genitori e agli insegnanti che ci sono stati vicini in questo progetto. Visitate wearethechildren.it, il nostro sito, dove è il logo ovviamente della nostra piccola Ada, che salutiamo. E ragazzi, adesso per chiudere chiudiamo con Peppe Barra, giusto perché pochi giorni fa, a febbraio è stato anche cioè a gennaio è stato anche l'anniversario della scomparsa di Fabrizio De André. E questo ci riporta quanto la sua canzone sia veramente straordinariamente carica di possibilità interpretative, come quella di un unico Peppe Barra, che ci farà ascoltare la sua Bocca di Rose.
Mm. Tentazione. Tentazione. Temptation. Maro. E tutti mi chiamano bocca di rosa, sentite che non so che schiocca di rosa. E tutti mi chiamano bocca di rosa, per me l'amore è la prima cosa. Quando scendete in da chianza di un paesino vicino a Bellino, subito a voce corretta e sicura, non è una mona che clausura. Scelta che amore fa pensare e che fa per professione. Bocca di rosa nell'uno e nell'altro lo faccio solo per devozione. La devozione diventa passione, mentre sparpito per le mie voglie, il sangue dal cuore mi sale in testa, mi scordo di chiedere all'uomo sia moglie. Allora è femmina nel paese, come se fosse cana malossa, sarvutaino tutto un baranzo, perché mi stava fottendo l'uosso. Ma le pizzate non paesella, son con papere non fanno danno, allo che va per strile gallino, coro che tre mociate che fanno. Pieno di gente per bene che Cristo all'altare servire si vanta, quando le voglie non può più amare, battendo bulligo le pisce acqua santa. Così una vecchia rimazza zitella, perché nessuno l'ha esata vunnet, se piglia un vince tanto fu in zinsta, ma scassa l'uovo con tutto canista. Chi ha per raccolta e scurnacchia, della ricetta con voce ingazzata, bocca di rose e pagliora d'amore, punisco la legge. Studi sonora! Corretta allora tu marisciallo, 46 tizze ma figli tre scià, che le più scure di carnaccione facetta porto rolione. Ma sono tre mise che adoro sta andanza, l'uomo non sta fatta scivanza, che non è femmina onesta, chissà che nascondo sotto te. Mentre a casa col paio di via, faccio quello Luigino Santa Maria, sete d'amore, rinde pensiero, sotto diviso dei carabinieri. Ci stava una folla da fare impressione, me ne partivo portando, ma ha preso quel libero amore a tutti i contesti, dal maresciallo al parrocchiano, lacrima all'occhio che abbia le mani, fermate da tutto mollando un messaggio col fiocco attaccato a una rosa di maggio. E stretta anonimato con lettera ancullante, bocca di rosa, viente e fortuna, ma era ne vanno come fa luna. Prima del tuono arriva la luce, così corrono tutte in giuscia. Ma arriva il terreno con bocca di rosa, corrito, corrito, lassato ogni cosa. Alla stazione subito a proiezione venne a ricevermi un comitato, musica, fiori, sindaco in testa, manca si fosse un capo stato. Ma però breve tu sei fissato, che sono qua per una missione, ma vo' vicino in da processione, perché ha da vincere la tentazione. Con Maria Vergine in prima fila, ma tenero occhio un poco lontano, non poca lontana, portando si apprese per tutto il paese, l'amore sacro è l'amore profano.
Splendida traduzione di Peppe Barra della grande canzone di André Bocca di Rosa. Bocca di Rosa.
Tentazione.
Temptation. Bene, per oggi è tutto. Sono le 17.03, Radio Onda Rossa, Tarantula Rubra. 87.9 MHz, la frequenza per chi ci ascolta da Roma e l'Alto Lazio. Ondarossa.info in streaming. Non dimenticate di sostenere la vostra radio, perché è grazie a voi che noi andiamo e andremo avanti sempre. L'informazione libera, senza padroni, senza pubblicità, senza finanziamenti pubblici, ovviamente quelli dei partiti, diciamo. Allora, a risentirci a presto. A tra pochi secondi la mischia per voi, sempre su Radio Onda Rossa. Rimanete sintonizzati. Stop. musica e ciao. Ci risentiremo al ritorno dal Kenya. Saluti e libertà a tutti. Ciao.
And there's nothing to miss in the laughter and tears of love. There always are difficult moods, yet sensual bonds of obsession. Hello, darling. Stolen kisses, far, 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 far. Stolen kisses.